chiudiamo questo nostro percorso attraverso alcuni amici, alcune persone che ci hanno accompagnato, ci hanno fatto di orientamento nella nostra vita. Chiudiamo con Papa Giovanni, mi sembra per alcuni versi che chiuda un cerchio, no? Perché Papa Giovanni è proprio uno di noi, viene da un paese come i nostri, viene dalla nostra religione e appunto considerare Papa Giovanni un inventore, lo metto nella categoria degli inventori, eppure nessuno come lui veniva dal mondo di una volta, no? Dal mondo contadino di un piccolo paese bergamasco, era nato sotto il monte nel 1881, dal mondo contadino e da una religione che era quella appunto dei nostri paesi, dei nostri nonni, da una religione che impregnava ogni momento della vita con un senso profondo della provvidenza e del rispetto dovuto a Dio. Ma quella religione, e questo ha sempre fatto pensare molto, che tante volte noi diciamo c'era l'idea del Dio giudice, c'era una pratica di abitudine, e invece com'è per questo ragazzo? Quella religione lì gli aveva fornito l'esperienza di una relazione affettuosa, personale con Dio, il giornale dell'anima, e la testimonianza proprio di uno che non vive la religione, vive una relazione, no? Qualcosa di vivo, di vero. E appunto questa relazione personale che è stata capace di permeare tutta la sua personalità, è sempre rimasto, con tutti i suoi limiti, ma è sempre rimasto un uomo spirituale, appunto, no? E anche capace di determinare tutta la sua vita futura. Entrato quasi naturalmente in seminario, è diventato prete. Sai, c'erano in questa situazione dei ragazzi che erano nati per diventare prete, non c'è mai stato un giorno in cui hanno dubitato, no? Adesso i chierici arrivano alla vigilia di diventare preti, che sono lì ancora incerti, perché è la cultura, insomma, è il tipo di mondo in cui si vive. E lui era diventato prete molto spontaneamente e si era introdotto nella grande tradizione della Chiesa. Il passaggio dal paesino al seminario è importante perché ti fanno studiare, ti allargano la testa, e in teologia appunto aveva studiato i padri, diventerà poi professore di patristica, e la conoscenza di San Carlo Borromeo. Lui amava la storia della Chiesa, conosceva le storie dei paesi, no? E appunto lui è stato poi uno studioso di San Carlo Borromeo, di cui ha pubblicato le visite pastorali negli anni. San Carlo Borromeo che all'inizio dei tempi moderni, alla fine del 500, inizio 600, aveva creato un nuovo modello di Chiesa, di pastorale, che sarebbe durato fino ai nostri giorni. La religione di sotto il monte era quella di San Carlo. E poi, quindi, studiato i padri, conosciuto il Concilio di Trento, la riforma pastorale di San Carlo Borromeo, le visite pastorali. Tenete presente, perché saranno queste cose che gli faranno inventare il Concilio. E poi, soprattutto, aveva conosciuto un vescovo in pratica, di quelli che ti lasciano il segno. Era stato appena prete segretario del grande vescovo di Bergamo, Radini. Sapete, Bergamo ha avuto due grandi vescovi, Radini tedeschi all'inizio del Novecento e poi Bernareggi. Sono stati grandi perché avevano la testa un po' più alta della provincia, no? E vivevano i problemi della Chiesa, della società, con la testa alzata, no? E appunto questo Radini tedeschi e ha permesso a Roncalli di vedere da vicino cosa vuol dire guidare una chiesa in tempi profondamente rinnovati. Questo vescovo è quello che ha appoggiato lo sciopero di Ranica, per dirne una, che aveva intuito la questione degli operai, dei nuovi modelli di società, no? Poi era stato lanciato un po' nella carriera ecclesiastica, era stato lanciato nella chiesa più vasta, prima a Roma, la propaganda Fide, e lì ha girato quasi tutta l'Italia per le opere della propagazione della fede, no? E poi era stato fatto visitatore apostolico, non nunzio, era stato in pratica cacciato in Bulgaria, che era dalle parti degli infedeli, no? Era fuori del mondo, sto buon signoretto qui, e lui aveva un po' subito sta roba, si sentiva un po' in esilio, un po' isolato, prima in Bulgaria, poi Turchia e Grecia, dove quasi in esilio aveva però scoperto, passando dal ricco cattolicesimo bergamasco a questa chiesa cattolica poverissima in mezzo agli ortodossi, con una cultura un po' chiusa, ferma, no? Aveva imparato a scoprire che la Chiesa è capace di incarnarsi anche nelle forme più umili. Aveva imparato ad amare la gente di una lingua e di una cultura diversa, a leggere le traversie e il peso delle vicende storiche e della guerra. Era entrato in dialogo cordiale e rispettoso con la Chiesa ortodossa, sperimentando la pungente preoccupazione di Gesù per l'unità dei cristiani. Poi era stato di botto preso da queste zone dimenticate e mandato nunzio a Parigi. C'è tutta una discussione, no? Se Pio XII aveva voluto punire i francesi mandandogli un monsignore mediocre, no, certamente non con la cultura, con la finezza culturale dei francesi, no. E in Francia, a Parigi, all'indomani della liberazione, aveva dovuto confrontarsi con le sottigliezze e le suscettibilità della laicità. Vede, la Francia è laica, ma aveva lavorato benissimo con questa gente un po' atea, un po' anticlericale, e con le sfide anche alla fede cristiana di una modernità difficile da capire. Erano gli anni dei preti operai, dei grandi teologi Chenu, Congard, Lubac, che lui capiva fino a un certo punto, non era molto moderno, eh? E però lì in Francia si è misurato con la laicità e con l'istanza moderna, no? Finalmente a 72 anni l'han fatto vescovo di una diocesi, era in paradiso Roncalli, capito? Faceva il parroco finalmente, non l'aveva mai fatto, no? A 72 anni, quasi alla fine del suo servizio alla Chiesa, era diventato vescovo di Venezia, finalmente pastore di un suo gregge. Era l'approdo del suo essersi fatto prete, ci stava bene nei panni di vescovo di una diocesi. Ma appena dopo 5 anni, alla morte di Pio XII, viene fatto papa, il 28 ottobre 1958, a 77 anni. Una sorpresa per quasi tutti, anche qui sapete, no? Tutti pensavano che dovesse diventare Papa Montini, ma Montini non era ancora cardinale, quindi dice per 4-5 anni aspettiamo Montini, intanto va bene un Papa quieto, di transizione, che dice il rosario, che tiene buone, appunto. Sorpresa per tutti, forse non del tutto per lui, Giornale dell'anima ha dei passaggi interessanti. Comunque non si tira indietro. Ha una buona conoscenza della storia della Chiesa e della sua capacità di attraversare i tempi. Uno che conosce la storia sa che la Chiesa ne ha visti di tutti i colori e che la barca di Pietro ha attraversato le tempeste, i mari. La sua lunga e variegata esperienza gli ha dato sulla Chiesa diversi punti di vista e qualche idea in testa su cosa serve alla Chiesa dopo Pio XII, lui ce l'ha. Aveva sofferto con Pio XII, un po', lui così obbediente. E poi non ha mai perso il senso della provvidenza, obbedientia et pax. Obbedienza e pace, il suo motto, no? Era un uomo che diceva, mi hanno scelto, mi hanno messo qui. Sapete che diceva 3 rosari al giorno, un papa, se fossi io mi agiterei per scrivere, per pensare, per collegare. Lui faceva le sue pratiche di pietà, faceva le sue dormitine, arrivava la gente da Bergamo, stava lì un'ora a contarla su. Una forza. Obbedienza e pax. Niente però lasciava presagire la straordinaria invenzione del Concilio. Questo proprio nessuno se l'aspettava. È qui che io lo chiamo un inventore, appunto. Da dove è venuta una decisione così sorprendente in un uomo tutto sommato tradizionale? E diciamo anche abbastanza normale, non aveva apparentemente le capacità di governare un concilio, una roba così. È stato un evento certamente dello spirito. La storicità della Chiesa, il suo essere legata alle vicende storiche, ai popoli, alle culture come lui l'aveva vista, no? È resa possibile dalla forza dello spirito che regge la Chiesa. Il cristiano che si è seduto sulla cattedra di Pietro è sempre rimasto un uomo spirituale. Questo momento della Chiesa, che è il Concilio, esige un soffio potente dello spirito. Il Concilio, lo dice lui, è proprio nella bolla di indizione, sarà una nuova Pentecoste. È un atto di fede, capito? Secondo, la tradizione, un uomo che conosceva la tradizione lunga, arriva al Vangelo, no? La tradizione garantisce il legame della Chiesa di oggi con i suoi inizi, con la sua sorgente, che è il Vangelo. Ma la sorgente può intorbidirsi, inaridirsi, ha bisogno di essere rinfrescata. Occorre ringiovanire la Chiesa con un ritorno al Vangelo. Sarà l'aggiornamento, il rinfrescamento della Chiesa. Guardate che sono cose semplici, ma sono forti queste robe qui. Cioè l'idea che c'è qualcosa di più forte della Chiesa, di cui dobbiamo fidarci, non ascoltiamola troppo la Chiesa, ha paura la Chiesa, c'è qualcuno di più forte della Chiesa che è lo Spirito. E la Chiesa incrosta il Vangelo, bisogna scrostare, bisogna ringiovanirla, se vogliamo parlare agli uomini nuovi, no? E poi, per lui, la disunione tra i cristiani è una sofferenza. Lui ha visto che in fondo le differenze, per esempio, con gli ortodossi non sono così radicali, che se tu le cose le poni da un certo punto di vista sono ascoltate, capito? Dipende molto se tu metti certi paramenti, ti metti sul trono, ti metti sopra, dice che gli altri devono unirsi a te, non funziona, hai capito? Lui questo lo aveva capito. Se si cerca ciò che unisce più di ciò che divide, si riescono a fare dei passi insieme. Adesso tutte frasi di Papa Giovanni, eh? La nuova Pentecoste, l'aggiornamento, cercare ciò che unisce. Quindi il tema ecumenico, no? Solo uniti e solo rigenerati dal Vangelo, solo con la forza spirituale della loro fede, i cristiani possono riproporre la buona notizia a un'umanità che si trova di fronte a tempi nuovi e che fa difficoltà, dice Papa Giovanni, a capire tanti nostri discorsi e anche tanti atteggiamenti della Chiesa. Lo stiamo vedendo anche col Papa di adesso. È bastato 10 minuti, 10 minuti, capito? Che fosse un po' più umano, che parlasse un po' più semplicemente, che facesse capire subito che voleva una collegialità, una... sono bastate 2 o 3 cose, ma anche le cose che dice, i giornali dicono, parla di tenerezza, ma di che cosa deve parlare un prete, un papa? Ma sono le cose che si dicono in tutte le chiese, no? Allora, cos'è la novità? La novità è la posizione da cui si dicono, è la maniera in cui si dicono, è l'umanità in cui si dicono. È il meno clericalismo, il meno religioso, il meno sopra, hai capito? E in questo senso i gesti di questo Papa, la maniera di porsi, vengono accostati a Papa Giovanni, no? Mi pare correttamente, ma è questa, mi pare, la matrice. Bisogna trovare un nuovo modo, lui poi diceva, con un po' di ingenuità, cioè, la verità è sempre quella, però cambia il modo di dirla. Dico semplice perché cambia il modo di dirlo, cambia un po' la verità, è un'interpretazione il modo di dire, non è solo un rivestimento. Però l'intuizione era quella lì, bisogna trovare un modo nuovo di parlare, di far segno all'umanità del nostro tempo, nel quale... Nel nostro tempo bisogna vedere soprattutto i segni di speranza. Discorso di inaugurazione del Concilio, non ascoltiamo i profeti di sventura che dicono che il mondo è cattivo, che tutto va male. Il Vangelo, appunto, che sta nel cuore della storia degli uomini, la cosa buona che sta tra noi, tra tutti. In questo senso fu straordinario il discorso di apertura del Concilio l'11 ottobre del 62 nella Basilica di San Pietro. Come fu abile il suo modo discreto ma efficace di seguirne e di orientarne i lavori. Seguiva con un circuito chiuso il lavoro di assemblea e poi è intervenuto più volte a dare delle curve interessanti ai lavori, no? Ma secondo me l'invenzione di Papa Giovanni sta tutta nel celebre discorso della luna. La sera di quel giorno, quel Papa aveva fatto, sapeva già di avere un tumore, sapeva già di non finire il Concilio. Aveva fatto tutta la mattina questa cerimonia lunga, pesante. La sera non era previsto niente. In realtà un fiume di gente aveva gremito via della Conciliazione, piazza San Pietro, con gli illumini, con le fiaccole. La gente voleva vegliare con il Papa in quella notte storica, chiamato a gran voce ad affacciarsi. Papa Giovanni esitò. Il segretario lo ricorda, dice, non so cosa dire, cosa faccio, apro la finestra, cosa dico, no? Era una cosa a cui non era pronto. E si sarebbe limitato a benedire, dice, apri la finestra, do la benedizione, Poi si sporse dalla finestra e il suo cuore si aprì. le voci della folla là sotto nella piazza accesa di fiammelle e il volto commovente della luna su in cielo gli fecero sapere di colpo che quel giorno qualcosa di grande stava succedendo, che riguardava il cielo e la terra. La Chiesa è la storia degli uomini. E allora si era rivolto alla Luna, questo discorso che penso tutto il mondo ha ascoltato, c'erano i dischi in tutte le case, poi la gente lo sapeva spiegare perché questo discorso era così forte. Ma lo capiamo. Si era rivolto alla Luna quasi a raccogliere il presagio di una divina tenerezza che viene dal cielo verso gli uomini e sentendo vibrare e trepidare la piazza e la città degli uomini, si era chinato verso di loro, era andato verso di loro con una commossa carezza da portare ai bambini. Le parole sono state queste: cari figlioli, sento, perché non vedeva giù al buio, vedeva i lumini, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare questo spettacolo. La mia persona non conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per volontà di nostro Signore. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini, questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona, il Papa è con voi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Questo è stato il Concilio, questa è stata la Pentecoste. Dopo di questo gesto si sono scavati i significati, si sono fatti i testi, no? Ma mi pare che questa sia stata la rappresentazione del grande cambiamento che stava avvenendo nella Chiesa e nel suo modo di proporre il Vangelo. Il Vangelo riguarda il desiderio di Dio di farsi vicino agli uomini, alle loro gioie, alle loro fatiche, per conversare con loro come amici.